Benvenuti a tutte le persone che ci ascoltano.
Qui Elena e Clizia per raccontarvi storie straordinarie.
Questo è Normal Queer, per chi vorrebbe essere normale.
Per chi non lo vorrebbe affatto.
Per chi non ci si è mai sentito.
E per chi ci si è sempre sentito nonostante tutto. Allora, siamo arrivati a quella che probabilmente sarà la nostra ultima puntata e abbiamo deciso di chiudere come avevamo iniziato. Quindi oggi parleremo di sesso tra uomini.
Per parlarne ho obbligato il qui presente Giampaolo, che è anche il nostro sound editor. Ciao Giampaolo, quanto sei felice di essere con noi oggi?
Ciao, sono, oddio, contentissimo è una parola forte, diciamo sono, sì, sono felice di essere qui, sono un po' in ansia, ma non quell'ansia, insomma, un po' di preoccupazione,
un
ma
po'
va
agitato.
Bene, va bene, sì.
Vabbè. Voi non vedete la sua faccia, ma è molto emozionato.
Esatto, però va bene, va bene.
Ok, perfetto. Allora, io in realtà questa puntata la farei partire con una domanda un po' incentrata, diciamo, su di te, nel senso, ti chiederei che cos'è per te il sesso tra uomini e se c'è anche qualche differenza, diciamo così, tra ciò che è per te e ciò che è per gli altri, cioè se hai mai riscontrato appunto una diversità oppure ti sei sempre sentito, diciamo, incluso non è il termine giusto, comunque se ti sei sempre sentito a tuo agio anche nella tua visione del sesso tra uomini.
Wow, bella domanda.
Un po' complessa.
Sì, no, partiamo subito bene. Allora, diciamo che io ho cambiato molte volte idea sul sesso, nel senso che ho vissuto tante fasi, ok, di vivere il sesso. All'inizio era avevo una paura fottuta, era, sai, la classica paura che dici, oddio, ma come sarà, come non sarà, poi cominciano le persone piano piano a fare, quindi tu, cioè, con i tuoi amichetti ti metti lì a parlare, quindi avevo una percezione molto tipo, bisognava farlo, no? Cioè, una sorta di rito di passaggio per l'età adulta. Cioè, in maniera molto, non lo so, quasi celebrativa, ecco, mettiamola così. Però devo essere sincero che una volta poi è successo questo rito pazzesco che, oh mio Dio, cioè, ho cominciato un po' a dire, vabbè, ma quindi? Cioè,
nel tutto senso, qui?
No, sì, cioè, nel senso, ma, cioè, poi, per carità, ci sono, non sono una persona che ha una grandissima esperienza, ecco, mettiamola così, però diciamo che quello che ho potuto vivere mi ha fatto molto rivalutare sempre l'idea di sesso, cioè prima ci davo un'importanza enorme, cioè era una cosa che mi precludeva anche lo stesso approccio sentimentale, no? Perché dicevo, oddio, non mi sento pronto, non mi sento abbastanza, non questo. Però poi dopo invece ho cominciato, anche informandomi, anche banalmente facendoci terapia, ho scoperto che invece, raga, mashallah, cioè nel senso non è niente di, cioè è una cosa così tranquilla, è una cosa che si può vivere così serenamente che anzi più se ne parla e più funziona, non so come dire, cioè più ci dà quella roba di gioia, cioè prima c'avevo per esempio anche ansie sul, oddio, devo essere io quello che fa godere di più l'altra persona, deve essere l'altra persona che mi deve far godere, se non, insomma ci sono tanti aspetti di questa cosa che poi alla fine parlandone con la persona con la quale stai facendo il tuo rapporto sessuale vengono davvero naturali, cioè vengono davvero tranquille come cose, quindi non so se ti ho risposto bene alla domanda.
Però no, sì, la domanda era più riferita al fatto appunto se se sentissi un modo diverso rispetto magari agli altre persone che ti circondano, in questo caso altri ragazzi, uomini, omosessuali, di vedere la sessualità, era più questo insomma.
Ok, beh, su questo ti posso dire che effettivamente non so, io alle volte mi sento un po' atipico nella comunità omosessuale. Non
per
so
questo
se
fai parte di Normal Queer.
Esatto, non mi sento normale perché. No, nel senso che effettivamente non. Cioè, si dà davvero questa importanza enorme al sesso. Cioè, nel senso davvero, cioè, proprio ne parlo anche come genere, cioè proprio come uomo cisgender nella comunità omosessuale, no? Che si vive sempre con questa cosa di cazzo, è scopato? O no, perché devi scopare? Perché se non c'è scopi, perché se non c'è questo. Che tu dici, vabbè, sì, cioè, nel senso, si può fare, ma anche no, cioè, si può anche fare altro, ma nel senso, non è che deve essere per forza un rito di passaggio quello, capito? Cioè, per me ha molto più importanza davvero vivere serenamente la sessualità con il partner poi di per sé, cioè è molto più difficile camminare per strada mano nella mano piuttosto che scopà con uno, non so come di. Quindi per me
è arrivato
quella
il concetto, è arrivato.
Ok.
Va bene, allora passiamo alla prossima domanda e qui andiamo sugli stereotipi. Spesso si parla dell'approccio dei ragazzi gay nelle chat di incontri e sembra che le foto di parti intime come primo approccio siano molto più diffuse rispetto alle chat di sole donne. È vera questa cosa o è una cosa che non succede più?
Mi sembra una cosa che non so dirti, nel senso ti posso parlare per la mia esperienza personale.
Vai,
si
solo quella
tante.
Abbiamo.
Esatto, questa abbiamo in questo momento. E se ne ricevono tante, però penso sia, non lo so, è una cosa che mi ha sempre interessato, perché dicevo, ma perché? Cioè, nel senso, si mandano ste cazzo di foto, no?
No, le foto
cioè,
cazzo.
Sì, esatto. Esatto. Perché? Perché vengono mandate, eccetera? E poi ho scoperto, cioè, che effettivamente anche solo il piacere di mandarle non è tanto solo di riceverle, quanto il fatto che io ti stia mandando, ti stia condividendo questa cosa, eccita questa persona. Però, insomma, bisogna anche, cioè, come dire, fare scindere, cioè, i maniaci, mi viene da dire, cioè, le persone che lo fanno con un senso non troppo bello, diciamo, nei tuoi confronti, da quelli che invece c'è un discorso più legato al sexting, non lo so, con condivisione di... Però, cioè, dipende anche che tipo di percezione c'è in questo, cioè, nel senso, finché c'è consenso di questa cosa, ok, ma se non c'è consenso, porca miseria, cioè,
beh,
ma che cazzo fai, no?
Sì. Bisognerebbe mandare il bigliettino, vuoi la melanzana, sì o no, e uno vede.
Esatto, mi sembra una cosa molto onesta, no? Cioè,
sì, sì, sono d'accordo.
Sì, la ricevo, no, non la ricevo, mi sembra no. Perfetto.
Giusto. Bene, che allora passiamo alla prossima domanda.
Sì, allora, io vorrei chiederti una cosa un po' particolare e cercherò di esprimerla al meglio. Spesso si usa, diciamo, pensare al sesso come al sesso esclusivamente tra pene e vagina, no? E, però diciamo che sebbene ci siano due membri sessuali coinvolti, diciamo che sì, mi sembra, almeno dal mio punto di vista, che si attribuisca molto più peso al pene che alla vagina, tant'è vero che quando si fa sesso vaginale non è necessariamente un sesso con un pene, no? È un sesso che appunto implica un rapporto di entrata nella vagina, che può essere appunto fatto con le dita, addirittura con la lingua, con il pene o con altri oggetti. Però che cosa succede? Che quando appunto uno pensa al sesso anche vaginale stesso, no? Non pensa appunto all'importanza della vagina, ma pensa sempre all'importanza del pene, no? Tant'è vero che quando si pensa al sesso vaginale con altre cose che non siano il pene, per molte persone non è ritenuto sesso, no?
Esatto.
Macabro, per me raccapricciante, però diciamo che la mia domanda è un po' questa. Dato che nel sesso tra due uomini, appunto, il pene c'è, in un modo o nell'altro, nel tuo vissuto ti è capitato di sentirti, diciamo, in qualche modo da meno, cioè nel senso come se ti venisse detto o tu percepissi che non era abbastanza come rapporto sessuale? Perché ti spiego, io questa cosa l'ho vissuta tantissime volte nel rapporto fra due donne, nel senso che mi viene detto che non è abbastanza, che non è sesso, eccetera. Vorrei sapere se dal momento che il rapporto fra due uomini presuppone anche che ci possa essere l'utilizzo del proprio pene, se si sente questa cosa oppure no, se si sente questo, chiamiamolo, ma neanche giudizio, però insomma, questa sbagliata riflessione?
Sì, 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 no, sei stata chiarissima, cioè non ti volevo, cioè, hai toccato un punto forte, fortissimo, perché, cioè, ci tenevo tanto anche a dire questa cosa, cioè che il sesso non è solo penetrazione, porca miseria, cioè nel senso è una cosa, e ho sofferto, per rispondere alla tua domanda, sì, ho sofferto di questa cosa che hai detto, perché, per ritornare anche all'inizio della risposta che avevo dato, cioè questa cosa mette ansia, ma è una cosa solamente sociale, cioè non esiste, perché un rapporto sessuale si può fare in tanti modi, cioè nel senso non è solo la penetrazione quello che... E io per anni, cioè nel senso, ho vissuto anche che, oh mio Dio, cioè nel senso non mi hanno penetrato e quindi, quindi in realtà non ho vissuto tutta quella roba lì. Poi però, cioè, esci da quello schema, perché non c'entra niente il discorso provi, cioè è un... semplicemente è come provare una posizione diversa, non so come dire, come provare un modo diverso, è come usare un sex toys, come se, cioè ci sono tanti modi da esplorare, da fare, ok, che non per forza implicano una penetrazione, cioè nel senso nella mia esperienza spesso non mi piaceva piuttosto magari fare altro, cioè nel senso piuttosto perché cavolo all'inizio fa malissimo, quindi come cavolo, cioè nel senso non lo so, dicevo ma come puoi provare piacere in questo senso, ma perché magari non c'è il mood giusto, non c'è cioè quindi non, mm-hmm. è brutto sentirsi meno, però cioè e questo sicuramente colpisce la comunità omosessuale, ma mi viene da pensare che colpisca in generale proprio tutte le persone.
Sì, cioè, no, infatti, capito? Diciamo che la mia domanda era più riferita al fatto che magari invece in un rapporto tra due uomini appunto omosessuali o comunque queer, se veniva utilizzato il pene a livello proprio di penetrazione anale, la mia domanda era proprio se in questo caso ti veniva detto che non era sesso, anche dalla comunità eterosessuale, sì. Intendevo, oppure se dal momento, se a voi non capita questa cosa, cioè se capita solo a noi donne perché non abbiamo un pene in sostanza.
No, capita anche se... a noi, cioè proprio, okay. sì, capita anche a noi, proprio perfetto, cioè è vero, il fatto di il, no ma quello non c'hai davvero scopato. Non c'è davvero scopato, che tu dici, okay, ma come? Vedi. Ma sono stato, cioè, siamo stati lì, cioè, tutta la notte, no, non c'è scopato, ma sì, invece, cioè, nel senso che tu dici, e quindi ti entra questa cosa, no? Tu dici, sai, magari sono meno esperto, ho vissuto meno cose, quindi forse c'hanno ragione loro, invece no, non è vero che c'hanno ragione loro, cioè, semplicemente perché c'è una percezione errata di ciò che è sesso. Cioè sesso non è penetrazione, sesso è tutto ciò che è complicità intima tra due persone. Cioè,
certo, che... senza considerare che comunque si parla appunto di diversi tipi di sesso, sesso orale, sesso anale,
esatto,
sesso vaginale.
Esatto, e ci sono i nomi apposta, no?
Cioè... Sì. Allora, dato che abbiamo posto questa domanda anche all'ospite della prima puntata, te la rifacciamo esattamente come l'avevamo posta Adele. Allora, non hai mai avuto voglia di provare una vagina donna? Bellissima questa cosa, vagina donna, io
vagina
direi...
Vagina e donna insieme, perfette.
Direi così, anche... vabbè, un po' raccapricciante, ma d'altronde un po' di trash ci va messo. Quindi, okay. Hai mai avuto voglia di provare questa vagina donna? Questa donna vagina?
È una domanda che mi è già stata fatta in passato. Mi è stato chiesto, sì, casualmente, di se avessi fatto questa controprova, no? Ma l'hai mai fatta questa controprova?
La prova del 9.
E guarda, ti dirò, no. Come rispondi? No. No, non mi è mai capitato, non è mai successo. C'è stato un momento in cui pensavo che mi piacesse, ma poi ho scoperto che no, non mi piaceva proprio. E cioè, tutto grande rispetto, però no. Questo ovviamente poi sappiamo che l'orientamento sessuale può cambiare in evoluzione, tutte cose. In questo momento della mia vita, in quello che è, no, non sento questo
evolvendo.
Tipo di... Esatto, giusto. Non si sta evolvendo. Rimango con le mie credenze.
Ok. Va bene. Così. Perfetto. Senti, io invece ti farei una domanda.
Siamo qui apposta.
Che sempre un po' che sempre un po' riprende la questione, cioè almeno diciamo un argomento che abbiamo toccato nella prima puntata con Ele. E ti chiederei: è difficile, dato che è difficile trovare del porno lesbico che non sia appannaggio di soli uomini e che quindi sia un porno lesbico realistico e appagante? Anche nel porno gay, inteso come gay uomini, diciamo si trova questa non appagatezza, non si dice così, però insomma...
Non corrispondenza con la realtà.
Non corrispondenza con la realtà, brava.
Wow, come siamo alti e alte.
Molto.
Allora, ti direi di no. Cioè, nel senso, secondo me no, ma per un discorso del fatto che ci sono così tante categorie, così tanti gusti che poi alla fine davvero, non lo so, ma questo è perché la società è sempre fallocentrica, quindi c'è nel senso sul pene se fa qualsiasi cosa, quindi trovi davvero delle robe che tu dici, ma oddio, non pensavo che potessero piacermi certe cose, e poi dico, ah, Mi piace questa roba. Ma come è possibile? C'è un'intera categoria, no? E dici wow. Quindi secondo me non c'è questa roba. Però anche qui vissuto, ma perché boh, sarà il discorso dei due generi anche lì? Non lo so, cioè che lo stesso genere, che non lo so. Non so
cosa vuoi dire?
Cioè no, stavo per dire per il discorso del fatto che non... Cioè, perché mi avevi introdotto, mi avevi fatto conoscere, no, il discorso del porno femminista, no? E quindi far vedere dei porno... Cioè, io non ho mai effettivamente neanche guardato porno etero, quindi non so bene tutta questa roba non so, cioè, non mi piace proprio vedere in generale la donna in un certo modo, quindi, cioè, certo. Quel tipo di violenza, non lo so... Cioè, lo so per racconti di persone, no? In questo senso. Quindi per questo dicevo, secondo me il fatto che siano lo stesso genere, cioè che siano entrambi uomini, non lo so, magari influenza il discorso che non ci sia questa, non lo so, disparità di esperienza, non so come dire.
Forse il fatto che appartengono tutti e due a una, tra virgolette, categoria più o meno privilegiata per il solo fatto di essere uomini cis.
Brava, è questo secondo me. Poi questo non vuol dire che ci siano comunque ovviamente delle violenze o no, cioè nel senso, certo, esistono anche quelle, ahimè, ed è orribile. Credo sia meno frequente, ecco, come cosa.
Oddio, sulla frequenza non lo so, però appunto non mi sbilancio neanche perché sono abbastanza ignorante in materia. Avevo letto un articolo molto interessante, però appunto non ho dati alla mano. Però ecco, sicuramente il fatto che sia percepito più realistico, almeno da altri ragazzi, uomini omosessuali, è un dato che mi sembra interessante già di per sé.
Assolutamente, mi hai fatto venire in mente che consiglierei a tutte le persone la visione di una serie TV bellissima che si chiama I May Destroy You, potrei annientarti, distruggerti, che tratta proprio questo tipo di tematiche, in cui c'è, cioè, proprio sdogana anche il discorso della violenza sessuale sull'uomo da parte di dopo una chat di Grindr, no, una roba del genere, c'è una violenza del genere e la persona stessa non percepisce questo tipo di violenza perché nella nostra società siamo pensati a dire vabbè, hai scopato tanto, no, ti è piaciuto tanto, ti piace, no, e invece no, era una violenza in quel momento, quindi c'è... Mi è fatto venire in mente questo, ecco.
Ok, grazie.
Bene, allora siamo arrivati alla fine della nostra intervista e ti facciamo le due domande di rito, solo che questa volta la domanda finale è particolarmente interessante, più che altro la tua risposta, perché tu hai partecipato ovviamente alla nascita di questo progetto, anche se sei entrato poco dopo, però insomma abbiamo avuto modo di istruirti sul significato, del nostro logo e del nostro nome. Però te la faccio comunque, perché sicuramente avrai sviluppato una tua idea di cos'è per te normal queer.
Wow, adesso è tante cose, però ti posso dire che all'epoca quando mi fu proposto il progetto, la prima volta che ho pensato al significato di normal queer, pensavo davvero al normalizzare le storie queer, cioè mi sentiva molto logico all'inizio come cosa. Poi effettivamente questa idea mi si è un po' sviluppata, perché sì, ok, normalizziamo, ma non tanto per normalizzare la cosa, ma per vedere come queste due parole siano ben accostate insieme, cioè normale e queer, per una volta insieme, cioè mi aveva ispirato questo discorso che avevamo fatto.
Che avevamo agganciato
adesso...
così.
Sì, tantissimo. E quindi ho detto, mi piace questa unione, perché effettivamente, no, cioè ogni persona queer, cioè più o meno, diciamo nella maggior parte dei casi, ahimè, ha sempre dovuto scontrarsi con la parola normale. E quindi a questo punto facciamole scontrare, cioè nel senso cerchiamo di fare in modo che questa volta sia una cosa bella, no? Scontrarsi con la parola normale. E...
diciamo che mi collego a quello che hai detto, perché mi è sembrato proprio di cogliere uno spiraglio per farti la domanda successiva, e adesso torniamo invece a non vederlo in una maniera positiva questa parola, e ti chiederei, una volta in cui non ti sei sentito normale. So che è difficile sceglierne una, ci avrei pensato giorni.
C'è sempre l'imbarazzo della scelta in questi momenti.
Pieno. Però devo dire, qui me la sono un po' preparata, nel senso bene, che ci ho pensato, che sapevo, dato che sapevo che sarebbe arrivata, ci ho pensato, detto, senti, ne racconto una che è quasi, cioè, non troppo lontana, ma neanche troppo recente. Cioè, stiamo parlando di, 5 anni fa, tipo una cosa del genere, per farvi capire. E stavo passeggiando per Torino con il mio all'epoca ragazzo e niente, era sera ed era le prime volte che ci vedevamo, no? Quindi eravamo tutti un po' imbarazzati, cioè, e facevamo queste passeggiate dopo essere andati al pub e capita che passiamo di fronte, cioè essendo sera ma non troppo tardi, c'erano, i pub erano ancora aperti, no? Mm-hmm. Quindi passeggiando mi faceva, cioè vediamo le persone, noi ci stavamo mano per la mano, no? E vediamo le persone che ci guardavano e questa cosa mi ricordo che ci fece entrambi sentire, oddio, cioè tipo guarda che strani, cioè con sensazioni strane, quindi svoltavamo l'angolo oppure ci toglievamo la mano, mm-hmm, e ci allontanavamo, no, da quella situazione lì. E io però nella testa, cioè io già comunque nella testa dicevo no, ma io queste cose non si devono, cioè nel senso no, bisogna combattere perché comunque, cioè ma ti pare che non posso fare questo con il mio ragazzo, questo e quella. Però cavolo, in quel momento io mi sono sentito proprio strano, cioè non normale, cioè ma io non posso fare questa cosa normalmente con il mio ragazzo, cioè ma come? Ma cavolo, ma sono pure grande, cioè non è che dici sai non ho accettato la mia omosessualità, e lì ho detto cavolo guarda quanta, anche lì sia omofobia interiorizzata magari da un certo punto di vista, e anche però quanta cavolo di, no? Che brutto sentirsi così. È
ma
brutto.
Penso che a un certo punto sia anche un po' di istinto di sopravvivenza. Cioè,
ma
va bene
pare?
L'omofobia interiorizzata.
Ma esatto, ma ti pare che dobbiamo sopravvivere? Cioè, ma che è? Ma che stiamo a dire? Cioè, non lo so. Quindi, cioè, sentiamoci liberi e sentiamoci libere tutte quante noi persone di farle questa cosa. Però capisco che ovviamente... il pericolo, dietro l'angolo, mannaggia. Che cosa brutta.
Vabbè, mi ha fatto ridere però perché sembrava una specie di, non lo so, sì, cosa mi
ha
fatto pensare.
Cosa dei supereroi, no? Attenzione, però noi siamo anche un po' supereroi, supereroine, ci possiamo difendere, ci difenderemo tutte quante, quindi assolutamente.
Benissimo. Allora, io ti ringrazio per aver partecipato a questa intervista, perché dovete sapere, ascoltatori e ascoltatrici, che per convincerlo ci è voluto un sacco di tempo.
Mamma
ma
mia.
Alla fine ce l'abbiamo. È qui con noi e ha appena finito la sua intervista. Come sempre ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e tutte le nostre ascoltatrici per averci seguite, ringraziamo ancora Giampaolo per essere stato con noi e forse è l'ultima puntata, forse no, alla prossima.
Grazie Gian.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.
Allora, siamo arrivati all'ultimo commento di quest'ultimo episodio. Devo dire che un po' mi dispiace, ma tranquilli e tranquille che torneremo più cariche di prima, questa è solo la fine della prima stagione, della prima di molte, e diciamo che in realtà Giampaolo è stato molto chiaro, cioè non mi vengono grandi riflessioni da fare su quello che ha detto, però mi ha colpito molto una cosa che mi è capitata di sentire molto spesso nella mia vita, no? Cioè la paura di tenere la mano ad un'altra persona. Io faccio questo coming out, devo dire che ancora ho strizza per strada, sinceramente, e vergogna, paura, boh, non lo so, comunque faccio fatica e devo dire che a volte mi forzo anche a fare questa cosa, però piano piano miglioreremo. Comunque sembra sciocco, ma molte persone non capiscono quanto sia difficile questa cosa, no? Perché vabbè, sì, tu stai con una persona, ti ci tieni la mano per strada, e capire la paura che c'è dietro questo tenere la mano, se non si rispettano le regole, se non si è, ecco, nei canoni della società, secondo me non può essere percepita bene finché la vivi. E purtroppo noi l'abbiamo vissuta, purtroppo molte altre persone l'hanno vissuta, e quindi sto facendo tutto questo pippone perché in realtà è una cosa che mi ha colpita molto e penso che colpirà anche molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. E niente, volevo dire che siamo tutti sulla stessa barca, quindi sì, c'è un sacco di vicinanza da parte nostra su questa cosa, penso sia capitato anche a te.
No, è importante sicuramente appunto far vedere che insomma si è vulnerabili, no? E che ci sono tante cose ancora da cambiare, e a me anche è successo, sì, devo dire forse in misura minore, nel senso che a un certo punto della mia vita ero anche abbastanza piccola in realtà, penso dopo il liceo, comunque ho iniziato a smettere di guardare in metro, per strada, eccetera, gli altri che mi guardavano. Cioè, era come... io a un certo punto mi perdevo, non sapevo più se erano loro che guardavano me o io che guardavo loro e loro hanno iniziato a guardare me. Allora a un certo punto ho detto, sai che ti dico? Poi era il periodo che iniziavo a studiare pure tutte le cose di psicologia, delle profezie che si autoavverano, eccetera, no? E quindi ho detto, sai che ti dico? Io non li cago, e non guardandomi, proprio non guardandomi intorno, Poi dopo, quando ci ripenso, e dico, oddio, ma guardiamo, nessuno mi caga. Quindi ovviamente non è che funziona sempre così, Però diciamo che molte volte, almeno nel mio caso, nel mio singolo caso, il fatto di starmi sempre a guardare intorno con l'ansia mi faceva a un certo punto vedere cose che magari se no mi sarebbero pure passate sott'occhio, oppure ancora attirarla l'attenzione, perché magari attiri più l'ansia a guardarti continuamente intorno che
attiri
non
più l'ansia, hai detto giusto.
Esatto.
Lapsus interessante.
Sì, esatto. Quindi sì, no, ciò nonostante, cioè anche se io appunto questa cosa la sento meno, poi nonostante ciò so che è una cosa che comunque si sente, ahimè, e mi viene da pensare, anzi da ricordarmi che l'ho sentita proprio ultimamente quando mi sono trasferita, cioè nel senso quando finché ero a Roma nella mia città, quella che considero la mia città, era come se avessi tra virgolette tutto sotto controllo, no? Cioè ovviamente le cose brutte succedono a Roma come in tutti gli altri posti, anzi, però non lo so, era come se fosse casa per me. Quindi anche poteva arrivare anche il peggio brutto, però io non lo so, mi sentivo che sapevo fronteggiare la situazione, no? Mm-hmm. E invece tipo adesso che mi sono trasferita in Trentino, avevo molta paura, ma non tanto paura che mi menassero o cose del genere, paradossalmente quella ce la posso avere più a Roma, però proprio il fatto sì di non conoscere, no? Di non conoscere la zona, il fatto che ti dicano che comunque ci sia bigottismo, il fatto che, e qui lo, cioè nel senso penso sia una cosa che posso dire, il fatto che in Trentino si sia fatto solo un gay pride in tutta la loro esistenza. Cioè io mai avrei pensato che si poteva, cioè nel senso nella mia ignoranza e anche forse privilegio a questo punto, non avrei mai pensato che esistessero capoluoghi di regione dove non si facesse tutti gli anni il Gay Pride, per dire, no? Mm-hmm. E quindi niente, cioè questo sicuramente mi ha messo ancora più ansia perché, oddio, che dove siamo arrivate? Nel Medioevo? Cioè non lo so, no? e quindi vabbè, sì, questo insomma è quanto.
Ok, allora qui si chiude il nostro ultimo commento della nostra ultima puntata. Come ho detto prima, ci risentiremo presto e direi di concludere questo episodio con l'augurio di non doverci più vergognare o essere spaventati e spaventate di tenerci la mano per strada. Speriamo anche che questo progetto possa essere un piccolo seme di cambiamento che nel tempo sboccerà e ci sentiamo per i prossimi episodi.
Ciao!
Per qualsiasi dubbio o domanda potete trovarci sulla nostra pagina Instagram o Facebook NormalQueer o scrivere alla mail normalqueer.info@gmail.com. Cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande.
Il podcast è realizzato da noi due, Clizia Mistretta e Elena Batocchi, con sound editing di Giampaolo Della Sala, grafica di Viviana Conti e sigla di Michele Favaretto.
Ma questo è perché la società è sempre fallocentrica, quindi cioè nel senso surpene se fa qualsiasi cosa.